Padri Eterni di Matteo Bussola e Federico Taddia.
Buona domenica da Federico Taddia
e Matteo Bussola.
Eccoci qua, i Padri Eterni, come ogni settimana, un'ora intera per parlare di padri, per parlare ai padri. Anche in questi giorni tosti, no? Insomma, stanno cambiando cose, stiamo rivedendo situazioni già viste, e in quanto genitori anche, no? Sguardi un po' smarriti nei nostri figli, domande che speravamo appartenessero al passato, che invece ritornano.
E domande che non sono destinate a terminare, a quanto pare,
esatto.
Visto il periodo a cui andiamo incontro, ma a maggior ragione, insomma, rinnoviamo il nostro invito a rispettare le misure di sicurezza, no? La settimana scorsa parlavamo proprio con Ilaria Capua, la famosa virologa, che ci diceva che forse il, tra virgolette, vaccino migliore è proprio quello di rispettare tutti insieme le misure di profilassi, insomma, e anche il semplice buon senso, visto che si tratterà di convivere ancora per un po' con questa situazione complicata.
E ricordiamo anche che non è la scuola la colpa di tutto questo, no? Nel senso che noi la scuola ci teniamo, l'abbiamo messa sempre al centro di tantissime delle nostre puntate, e insomma, anche perché dar colpa alla scuola vuol poi dire anche dar colpa a chi c'è dentro la scuola, insegnanti, bambine, bambini, ragazze, ragazzi, e non crediamo sia proprio quella la direzione da prendere. Padri Eterni @radio24.it, come sempre la nostra mail se volete scriverci, ma ci trovate anche su Facebook nella nostra pagina ufficiale Padri Eterni di Radio 24. Ma oggi iniziamo in una maniera molto particolare, iniziamo all'aria aperta.
Se mi dovessi da morire domani non sarei poi tanto triste. Ecco, se mi dovessi da morire domani non mi mancherei a me stesso. In fin dei conti, a 50 anni nella vita mia sono stato coraggioso, anche se a volte pure un po' fesso. Ho fatto sempre quello che volevo, e siccome sono curioso andrei a vedere a chi c'è guida dietro ste quinte, a chi è stato così tanto premuroso. Ecco, se mi dovessi da morire domani, in verità mi mancherebbe solo dei vedette ancora. Ecco, questo sì che...
Sì, iniziamo all'aria aperta, perché iniziamo con un viaggio molto particolare che uno scrittore e padre sta facendo, un viaggio in monopattino, un giro d'Italia in monopattino barattando libri. Questa è l'avventura, appunto, di Emanuele Sapuppo, che è qua con noi. Ciao Emanuele, buona domenica.
Ciao ragazzi, buona domenica a voi. Ciao, che bello sentire queste parole, appunto, di una poesia, insomma, che ho scritto in un momento proprio di vicinanza forte, di emozione con mio figlio, quindi sono onoratissimo, grazie davvero ragazzi.
Emanuele, ma c'è questa storia, hai mollato il lavoro per prendere un monopattino e andare in giro per l'Italia, raccontaci cosa ti ha spinto a fare tutto ciò.
È accaduto negli anni, nel 2009 ho lasciato un posto fisso, sì, dopo 19 anni, e questo primo viaggio l'ho fatto invece nel 2015 con il primo libro, e un viaggio dove ho voluto concretizzare che nella vita possiamo affidarci, se ci affidiamo prima di tutto a noi stessi e poi di conseguenza agli altri. Ecco, nel 2015 ho fatto questo viaggio in tutta Italia barattando libri, barattando Il risveglio di Jacopo Canegatti, quindi davo il libro in cambio di dormire, mangiare, e ho viaggiato un mese, girando un mese, dormendo nei monasteri, a casa delle persone sconosciute e poi conosciute, appunto, e tornando a casa ancora più pieno di questa credenza, ossia che possiamo veramente viaggiare da soli, ma con il nostro amico migliore, ossia noi stessi.
Emanuele, senti, guarda, a parte che questa cosa del baratto e dello scambio è meravigliosa, ma pensavo, cioè, ci vuole molto coraggio, no? per cambiare radicalmente vita, naturalmente accettando anche, sì, tutti i rischi, sì, che ne conseguono. E come hanno reagito le persone che ti, sì, stavano vicino, ma soprattutto come ha reagito tuo figlio quando hai...
Assolutamente, grazie, guarda, ti dico, appunto, ho iniziato con questo viaggio del 2015 perché è stato il primo viaggio dove mio figlio giustamente dice, vede un padre che lascia il posto fisso, fa un viaggio del genere, e a un certo punto si fa una domanda, no? Quindi il coraggio mio è stato anche quello che sapevo che con l'esempio mio figlio avrebbe potuto vedere che non ha un padre folle, ma ha un padre che sta inseguendo un proprio sogno. Allora, quello era nel 2015, oggi nel 2020, appunto, sto ripetendo di nuovo il viaggio, però con tre libri, quindi in questi cinque anni ho scritto tre libri ed oggi li porto in giro in tutta Italia, però qui c'è il miracolo, e ad oggi amici, con coraggio ho sostenuto il mio sogno, e mio figlio oggi dice: papà ha fatto quello che in cui credeva e in cui oggi è realizzato, ossia 3 libri, 3.000 copie in un anno vendute, e appunto anche, ecco, parlando di Itch et Nunc, parlando di qui adesso, un'intervista con voi, dunque giornali, articoli e tante cose che stanno accadendo in questo viaggio che mi sta permettendo di viaggiare dal 26 settembre con un monopattino in giro per l'Italia a casa di persone che mi stanno ospitando in cambio dei miei libri. E questa la sfida in questo momento.
Tuo figlio
la possibilità di muoverci con sicurezza.
Assolutamente, ma tuo figlio, che adesso insomma è anche grande, ma ti scrive, ti manda messaggi, vuol sapere dove sei, è invidioso del tuo monopattino, perché insomma i figli anche invidiano un po' il monopattino altrui.
Sarebbe più da trentenne il monopattino, però. Hai ragione. Ma sai che i figli vedono sempre i genitori come una sorta di sfida, no? Lo vedono come... non ti danno mai soddisfazione, certo. I figli, e in questo noi padri dobbiamo accogliere ancora di più il figlio e abbracciarlo, perché nel profondo il figlio invece ha ammirazione, perché vede mio figlio la felicità nei miei occhi, e dunque oggi lui cosa fa? Lavora all'estero, ossia quello che gli ho sempre detto, e studia la lingua e viaggia nel mondo, e lui oggi, insomma, senza dirmi nulla, però sta facendo delle stagioni all'estero, no? A Malta, insomma, in un posto che gli piace e che si sente di seguire questa sua vocazione, appunto quella del suo lavoro come bartender, no? Studia, certo, le lingue, sta lì. E dunque cosa dice mio figlio? Non mi dice nulla, ma con l'esempio mi fa capire che stiamo andando avanti bene, insomma, ecco questo.
È stata avanti insieme nella distanza. Grazie davvero, Emanuele. Come si dice? Buon giro, anche in monopattino. Si vale buon giro, come augurio. Sì.
Grazie, il monopattino mi accompagna, quindi non sto facendo il giro solo col monopattino, ma mi muovo con i mezzi e lui mi accompagna. Quindi mi hanno detto: fai un aforisma sul monopattino in un'intervista al volo d'Amblè, non me l'aspettavo. Allora ho detto: il monopattino porta il nostro corpo, ma noi lo portiamo con la testa.
E vai, e chiudiamo così. Ciao Emanuele, grazie. Buona domenica, buon viaggio.
Ciao. Grazie a voi per questo tempo.
Ci fermiamo al traffico per chi non va in monopattino, e poi ancora qua con i Padri Eterni.
Padri Eterni.
Andiamo a toccare un tema dolente, un tasto, anzi una tastiera dolente, che è quella degli smartphone, croce delizia, no? di questi mesi, delizia, perché comunque l'utilità degli smartphone durante il precedente lockdown, e sappiamo insomma quanto passa di lì della vita dei nostri figli, croce per mille motivi di cui spesso ne abbiamo parlato nel nostro programma.
Per i padri più croce, secondo me, indubbiamente ti parla uno che insomma è da poco entrato, come sai, nel territorio della piena adolescenza.
Aspetta che chiedo alle tue figlie di abbassare un attimo la radio, fatelo, ok? Non ascoltate quello che sta dicendo papà, ok? Tu un'occhiata al loro cellulare gliela dai?
Sai, nel gioco delle parti io sono il poliziotto buono, Fede. Il poliziotto cattivo è la mamma.
Ho capito.
E quindi facciamo finta. Virginia, non state ascoltando. Diciamo che sì, un'occhiatina la si dà.
Ok. I genitori devono controllare smartphone e PC dei figli adolescenti. Era il titolo di un bel pezzo uscito sul Sole 24 Ore. L'autrice è una avvocato ed è collaboratrice del Sole, è un'amica anche dei Padri Eterni. Diamo il ben ritrovato a Marisa Marraffino. Ciao Marisa, buona domenica.
Grazie, buona domenica anche a voi.
Allora, come sempre i tuoi articoli, insomma, c'è tanta quotidianità, ovviamente c'è il punto di vista legale perché è il tuo campo, però con le ricadute che hanno per noi genitori. In questo era un caso, no, di genitori separati, e uno degli oggetti del contendere era anche il cellulare dei figli, due figli gemelli in questo caso, giusto?
Sì, giusto, in questo caso sì, due figli che al momento infatti avevano meno di 14 anni, quindi una causa di divorzio. Devo dire che sempre più spesso entrano in gioco dispositivi di parental control, o comunque il controllo degli smartphone e dei computer in generale. In questo caso il giudice, per la prima volta in Italia, per questo abbiamo commentato la sentenza, ha sottolineato il fatto che il controllo sui dispositivi digitali da parte dei genitori quando i figli sono minorenni è addirittura doveroso, soprattutto quando i figli entrano in quel terreno un po' insidioso che è l'adolescenza, e quindi è imposto addirittura ai genitori di controllare i figli, quindi mettendo un po' la parola fine a tutta la discussione che spesso c'è su questi temi, no? Quindi sul bilanciamento tra privacy e insomma invece dovere di controllo da parte dei genitori. Diciamo che in questo caso c'erano anche state delle avvisaglie, quindi dei piccoli problemi da parte dei figli, e quindi è ancora più doveroso il controllo dei genitori. Devo dire, se posso, approfitto di questo spazio per dire che dal punto di vista giuridico la questione in realtà è molto semplice, cioè sono anni che i giudici hanno cominciato a dire che l'educazione dei figli passa anche dal controllo dei dispositivi e quindi dall'educazione informatica. È l'interpretazione appunto dell'articolo 147 del codice civile che impone ai genitori, no, l'obbligo di istruire ed educare i figli. Oggi, certo, nel concetto di educazione rientra anche l'educazione informatica, e questo lo hanno detto più volte i giudici, quindi non è la prima volta, è la prima volta però che si parla espressamente dei dispositivi di parental control.
Sì, Marisa, senti, quindi mi pare di capire che i genitori devono a questo punto controllare, sì, gli smartphone, i PC dei figli, non possono.
Esatto,
no?
Proprio,
ecco,
questo.
Esatto, ma ti chiedo, mi rendo conto che la domanda è piuttosto scivolosa, devono farlo, come dire, con il, non dico con il permesso, ma con il consenso dei figli, cioè i figli devono essere informati del fatto che i genitori controlleranno i loro dispositivi, o possono farlo anche a loro insaputa?
Allora, che possono farlo sicuramente anche a loro insaputa. Poi questa è una domanda che, se la rivolgi agli educatori, ovviamente ti dicono che il patto di fiducia con i figli presuppone che lo si dica, no? Che si sta controllando il cellulare. Io credo che nell'ambito della trasparenza lo si debba dire ai figli, ma legalmente, insomma, diciamo che i genitori hanno una responsabilità civile per tutto quello che commettono i figli fino a quando il figlio non raggiunge la maggiore età, no? 18 anni. Quindi se il figlio commette qualsiasi atto, detenzione di materiale purtroppo anche pedopornografico, come a volte accade, oppure estorsioni sessuali, e sono tutte cose che avvengono nella realtà, quindi al di là della parola del reato, che può sembrare, ta fa un po' paura, spaventa giustamente, però sono cose nella realtà succedono spesso. Noi siamo arrivati addirittura a dire ai genitori in maniera molto forte che non devono porsi la domanda, no, se dovesse accadere questa cosa come reagirò, ma quando accadrà come reagirò, nel senso che purtroppo statisticamente accade sempre più spesso che i figli commettano sostituzioni di persona, cioè creando quindi falsi profili, oppure che insultino qualche compagno di classe, avviene con una frequenza, cioè, devo dire,
poi,
molto...
Insomma, poi l'abbiamo detto mille volte, Marisa, che poi il controllo va bene, non è sufficiente, cioè se poi non c'è un'attività parallela di educazione, anche perché molti dei nostri figli sono molto più bravi di noi, quindi c'è poco da controllare, sono noi che dobbiamo essere controllati.
Ma anche perché poi spesso sono i genitori che negano a volte i comportamenti lesivi dei loro figli.
Però Marisa, ti chiedo questo, c'è anche un range di età, cioè, o il range è la maggiore età, cioè fino alla maggiore età un genitore deve, cioè se io vado dal mio figlio 17enne e dico voglio vedere cosa c'è nel tuo cellulare, a parte che rompo il patto padre figlio e mi saluta e mi manda a stendere, però volevo capire dal punto di vista giuridico cosa succede.
C'è una differenza anche dal punto di vista giuridico. Allora, dal punto di vista giuridico si dice che fino ai 14 anni, se io do il computer, l'accesso ai social network a un bambino, insomma, di solito avviene tra i 10 e i 14 anni, no? Sì. E si regala per la comunione il cellulare, e allora in questa età qui è più forte il controllo, quindi io posso controllarlo di più, perché ovviamente il bambino è anche più esposto al rischio. Adesso c'è tutto anche il grosso problema dei videogiochi, no? Della PlayStation, di altri giochi online in cui io posso chattare, no? Con persone sconosciute, e lo fanno con una frequenza molto alta, no? Quindi per quello che diciamo quando accadrà, perché è molto facile che poi si imbattano anche in persone che possono avere da loro certe pretese. Quindi se l'età è bassa c'è un maggiore controllo. Dai 14 ai 18 anni diciamo che il controllo dovrebbe un po' diminuire, però c'è poi grossa attenzione per l'età dell'adolescenza, no? Quindi quando io entro in questa età pericolosa e magari i figli hanno dato già qualche avvisaglia, no? Quindi c'è stato già qualche problema, come era il caso di questa sentenza che abbiamo commentato per il Sole 24 Ore, allora lì è doveroso che i genitori aumentino il controllo. Però diciamo che se il figlio non ha mai dato problemi, quindi non ci sono particolari problematiche, a mio parere sarebbe più opportuno parlarne, quindi avvisare i ragazzi che ci possono essere dei rischi, no, della rete, e poi non necessariamente controllare tutti i messaggi in entrata e in uscita, perché altrimenti poi sono d'accordo con gli educatori, no, e sui genitori che dicono che si rompe il patto di fiducia.
No, ma infatti Marisa, guarda, una considerazione più che una domanda, cioè probabilmente la trasparenza è sempre la via migliore, sì. La trasparenza anche travestita da velata minaccia, sia chiaro, nel senso, tieni presente che in qualunque momento io potrò controllare il tuo cervello. Ecco, a volte questo può essere anche sufficiente, no, per disinnescare situazioni potenzialmente critiche.
Ecco, però io ci tengo a sottolineare una cosa, perché poi la domanda mi fanno spesso i genitori quando vengono in studio, no? Si crede ancora, cioè, i genitori hanno quasi timore però nel controllare il cellulare dei figli, no? E quindi mi chiedono, ma posso controllarlo? Lo vedono ancora, ecco, credo anche che ci sia un po' di incertezza a livello legale, no? Giuridico, quindi io voglio richiamare però l'attenzione sul fatto che i genitori devono avere ben chiaro il concetto che fino ai 18 anni ne rispondono loro, quindi sono loro che pagano i danni in sede civile, perché poi purtroppo in sede penale dai 14 anni in su risponde direttamente il figlio, no? Però ecco, questo bisogna tenerlo sempre ben presente, quindi è per quello che il genitore ha anche il dovere e il diritto, dall'altro punto,
certo,
di vista,
la sicurezza, di la sicurezza e la tutela vengono prima della privacy, per dirla,
esatto, è un bilanciamento che va fatto, esatto, in maniera opportuna
con situazioni non facili, no? Cioè, pensa solo se tuo figlio non vuole darti la password. Sì, cioè, lì si scatena un mondo, no? Perché c'è il dialogo, però poi qual è il passo successivo al dialogo, il ricatto, insomma, apre veramente, no, tanti ragionamenti, come dicevi tu, di stampo, ecco, educativo. Però appunto questo è quello che dice anche la...
Sì, non è sicuramente facile, però se diamo il telefono a un ragazzo che ha meno di 14 anni, e la statistica, almeno la mia esperienza concreta, è che ultimamente il telefono si dà molto presto, quindi già dai 10 anni i ragazzi possono avere accesso al telefono. Devo dire anche un'altra cosa, adesso si apre, ripeto, tutto il capitolo anche dei giochi online, quindi io non gli do il telefono, però gli do la possibilità, no, di accedere alle chat tramite altri browser, quindi tramite altre piattaforme. Allora, in quel caso a mio parere è inutile anche negare, no? Cioè dire ai genitori, dire ai figli non puoi usare il gioco, perché tanto andrebbero a farlo a casa dei coetanei, quindi quello è ancora un altro problema. È per quello che secondo me il dialogo, già a partire dalle elementari, è fondamentale, no? Quindi dire che ci sono questi strumenti e che però ci sono anche delle conseguenze, quindi cominciare a far entrare nelle famiglie già da piccoli, quindi senza aver paura di parlare di certi argomenti già ai bambini dai 7 agli 8 anni, e cominciare a, insomma, diciamo che l'educazione informatica a mio parere dovrebbe essere come un argomento di discussione in famiglia, no?
Certo, no,
anche perché è il loro pane quotidiano, no? Quindi se noi glielo neghiamo, come era una scuola di pensiero fino a qualche anno fa, di dire no, non puoi accedere a nessun strumento, no? Perché tanto lo faranno comunque, lo farebbero comunque.
Bisogna dargli gli strumenti per utilizzare. E comunque ve lo diciamo, la password di solito è me contro te. Questo
sì, e la nostra è 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
Quindi insomma, poi è anche facile. Ringraziamo Marisa Maraffino, avvocato, collaboratrice del Sole 24 Ore, come sempre lucidissima, appunto, per darci elementi e spunti di riflessione, e non solo su questi argomenti. Ciao Marisa, grazie, buona domenica.
Grazie, buona domenica.
Ciao Marisa.
Ci fermiamo, è il momento delle meteo, la pubblicità, poi ancora qua con i Padri Eterni.
Quali saranno i lavori più richiesti nel futuro? Come ci sono arrivati e dove si sono formati quelli che li svolgono? Ve lo racconterò ogni domenica insieme ai protagonisti del futuro, testimonials e formatori, per capire cosa fanno e quanto guadagnano figure come il Digital Communication Specialist, l'ingegnere spaziale 4.0, il Menu Strategist o il Wedding Marketing Strategist. Queste sono figure che il mercato e le imprese ancora oggi non trovano facilmente, perché non basta sapere usare le nuove tecnologie, ma bisogna sfruttarle per creare i lavori di domani. Sono Anna Marino e vi aspetto ogni domenica dopo il GR delle 8, naturalmente qui su Radio 24.
E in podcast su radio24.it. Padri Eterni.
Ancora buona domenica da Federico Taddia e Matteo Bussola, i Padri Eterni, con la musica degli AC/DC. Questa settimana Danilo Di Trani era praticamente energico, eh? Ho fatto una playlist.
Danilo, come ci dà la sveglia lui? Nessuno mai.
Sì, le domeniche quando ci sono la sua playlist ormai. Dovevo proprio fare la playlist, secondo me. Esatto, le scelte di Danilo Di Trani. Ancora mezz'ora insieme per parlare di padri, per parlare con i padri, con tante storie. Ne abbiamo ancora un paio che sono veramente significative. Come la prossima, insomma, è difficile parlare di sport in queste settimane, è difficile parlare di gioco, è difficile parlare di squadra, i motivi sono ovvi e lo sapete, e invece ci sono alcuni padri che hanno scelto proprio di partire da lì, dal formare una squadra per costruire qualcosa per le loro figlie. Diamo il benvenuto a Santino Bononati, presidente e fondatore della ACD Volley Samone. Siamo alle porte di Ivrea, quindi nella provincia di Torino. Ciao Santino, buona domenica.
Ciao, buona domenica.
Allora, cosa vi siete messi in testa voi padri?
Ci siamo presi un bel rischio. Allora, praticamente nulla, siamo un gruppo di genitori che ha deciso di fondare questa nuova associazione dilettantistica, appunto intitolata Volley Samone, incoraggiate soprattutto anche dalle nostre ragazze. Mm-hmm. Quindi abbiamo formato questa nuova società.
Ma per dar loro la possibilità di giocare, ma voi non siete ex giocatori?
No, noi no.
Perché solitamente è così, c'è appunto il padre che ha il palino dello sport e quindi per incentivare i figli, invece no. Questo...
Allora, uno di noi sì, giocava...
Ma era scarso, di solito è così, poi il genitore è scarso quello che poi...
Esatto. però avevamo le figlie che adesso hanno 16 anni, quindi sin da piccole, da quando hanno iniziato col mini volley in altre società, hanno creduto in questa cosa e noi come genitori l'abbiamo seguita.
Mauro, ma che cosa vi ha spinti? Cioè, e quale messaggio anche affidate, no, a questo vostro progetto, diciamo così?
Allora, è un progetto in cui crediamo molto, e infatti ringrazio tutti i genitori che ci hanno seguito, perché dal nulla abbiamo adesso un gruppo di 40 ragazze, a partire dai 6 anni arrivare ai 16 anni. Okay. E quindi partiamo con un mini volley, due squadre, un under 13 e un under 15 che disputeranno un campionato WISP e una under 17 che disputerà un campionato provinciale FIPAV.
Okay. Guarda, guarda, quando abbiamo visto la tua storia, no? Che è una storia anche se semplice, no? che però è uno, è uno specchio del nostro paese, perché alla fine queste micro realtà sono poi l'anima dei territori e sono la possibilità di tessere relazione, sono la possibilità di fare comunità. E il fatto che dei padri appunto si prendano del tempo da dedicare a un progetto del genere ci sembra una cosa assolutamente significativa e fattibile, no? Cioè, quello che avete fatto voi in verità è facilmente replicabile o no? Bisogna avere...
Allora, guardi, in questo periodo è un periodo molto 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 difficile.
Questo è vero, sì.
Quindi ci siamo presi comunque dei rischi non indifferenti.
Dei rischi calcolati, però diciamolo, nel senso che voi rispettate tutti i protocolli imposti dalle società sportive, assolutamente. Eccetera, eccetera.
Ecco. Assolutamente, misuriamo la temperatura prima che le ragazze entrano in palestra, la sanificazione dei locali, la mascherina, c'è tutto quello che c'è da fare, certo. Applichiamo tutti i protocolli, per cui incrociamo le dita e speriamo di andare avanti.
Santino, un'ultima domanda, ma è cambiato qualcosa nel rapporto tra voi e le vostre figlie, tra te e tua figlia per esempio?
Assolutamente no. Pensi, guarda, mia figlia prima era il capitano di una dove giocava, prima era il capitano. Sì. Quest'anno ha detto: papà, non ti voglio mettere in difficoltà, non voglio fare il capitano.
Quindi è cambiato questo.
Il capitano sarà un'altra ragazzina che non c'entra nulla con né con me e con gli altri genitori, quindi è una ragazzina che segue il gruppo, quindi è estranea dalla società, diciamo, dei genitori.
Insomma, una sfida al Covid, no? Anche vostra, saranno settimane, speriamo solo settimane complicate anche per fare lo sport, lo sappiamo, però credo che i nostri figli abbiano bisogno anche di questo esempio. Incrociamo le dita, assolutamente.
Sì,
ciao Santino, un saluto a tutti, agli altri padri e a tutte le ragazze che
grazie.
Ciao della squadra.
Ciao Santino.
E ti ricordo ancora le braghe corte di tuo fratello e le gambe viola. Tua mamma stanca costretta a farti un po' da padre e me la ricordo ancora tutta bianca. E ti ricordo ancora la tua tenerezza disarmante. Eri un omino.
Ti ricordo ancora, è Fabio Concato che ci accompagna verso la prossima storia, dove si parla ancora di comunicazione, no? Prima parlavamo di con Marisa Maraffino, no? Dei rischi legati alla comunicazione con i cellulari. Poi c'è anche un altro tipo di comunicazione, che poi è quella fatta dai dialoghi e soprattutto dai silenzi, anche quando si è con gli adolescenti. E a quali rischi ci si espone quando non si riesce a comunicare? Questa domanda è l'oggetto di un concorso letterario per ragazzi. La scadenza è il 25 ottobre, quindi c'è ancora poco tempo, però c'è ancora un po' di tempo. Promossa dall'associazione no profit L'Onda di Nico. Con noi c'è Fabrizio Manfrin, che è vicepresidente dell'associazione stessa. Ciao Fabrizio, buona domenica e benvenuto.
Ciao a voi e grazie dell'invito.
Ricordaci intanto L'Onda di Nico, che cos'è, quale onda di memoria state portando avanti?
Sì, allora L'Onda di Nico è un'associazione no profit che è nata 2 anni fa da un tragico evento, perché nell'agosto del 2018 un adolescente di 17 anni, Nicolò Mancin, che era in vacanza con gli amici, ha sfidato un mare molto arrabbiato e ci ha perso la vita. Quindi Nicolò ha sottovalutato un rischio, ha pensato di essere più forte, onnipotente, ha confidato nella fortuna, nella forza dei suoi 17 anni. E da lì, per volontà dei genitori e di un gruppo ristretto di amici, viene fondata l'associazione L'Onda di Nico, che è nata con l'obiettivo di parlare ai giovani proprio del rischio, dei comportamenti estremi che, attenzione, io ci tengo molto a dire che non perché consideriamo rischio una patologia, sì, che anzi è fisiologico e aiuta a crescere, ma perché vogliamo che i ragazzi sentano la differenza tra il rischio, che è sacrosanto e aiuta a crescere, e il comportamento estremo che invece troppo spesso vivono con superficialità o magari anche perché spinti dal gruppo.
Fabrizio, ma senti, lo ha già anticipato in un certo senso Federico in apertura, no? Cioè, perché un concorso letterario? Io, cioè, non so, sembra quasi, no, che voi vogliate utilizzare la scrittura come uno strumento, no? Giustamente per far dire o per dirsi quelle cose che magari a voce si fa più fatica a dire. Diccelo tu, perché?
Beh, l'obiettivo non è eliminare il rischio, perché sarebbe impossibile, saremmo stupidi o illusi noi a pensarlo, ma è quello di dare ai ragazzi degli strumenti perché possano valutare il più lucidamente possibile le scelte che fanno. Quindi noi cerchiamo di creare dei progetti utili, tra cui il concorso letterario, nel quartiere QT8 di Milano, che ormai è allargato anche i quartieri limitrofi, coinvolgendo gli stessi ragazzi, muovendoci sia sul fronte adolescenti che con le famiglie che ne hanno bisogno, e quindi abbiamo creato in questi 2 anni di vita tanti progetti, tra cui il concorso letterario, progetti che cercano di stimolare i ragazzi, dar loro appunto gli strumenti perché facciano le scelte più consapevoli possibile.
Cioè la sfida principale è l'incomunicabilità, diciamo.
In questo caso sì, perché il concorso di quest'anno, questa è la seconda edizione del concorso, l'abbiamo già fatto l'anno scorso era proprio sul rischio, cioè la traccia parlava di Icaro che volava verso il sole e non ascoltava i consigli del padre d'Edalo, gli si scioglievano le ali. Quest'anno invece, come è stato detto all'inizio, la traccia è a quali rischi ci si espone quando non si riesce a comunicare. Quindi si rivolge ai ragazzi tra i 14 e i 19 anni.
Sì.
Prevede 3 categorie di partecipazione per i ragazzi che possono partecipare inviando un racconto, o una poesia o una fotografia.
Ah,
è valido a livello nazionale e la scadenza, come avete detto voi, è fra una decina di giorni.
Perfetto, ricordiamo il sito per tutte le informazioni che è londadinico.it, lì c'è il bando e appunto tutte le dritte per poter partecipare.
Esatto, c'è regolamento e scheda di iscrizione. E noi daremo 3 premi per categoria, quindi 9 premi in soldi ai ragazzi. Quindi il racconto che sarà scelto come racconto migliore vince 300 euro, il secondo 200 e il terzo 100, così per ognuna delle 3 categorie. Quindi c'è anche un ritorno.
C'è anche un riconoscimento, insomma.
Esatto, un riconoscimento. Ma al di là di questo, poi, noi cercheremo di pubblicare un libro con i testi che riceviamo e di fare una mostra con le foto che riceveremo.
Perfetto.
E la cosa che ci sta dietro, la cosa più importante, è che tutto il materiale che riceviamo poi è materiale su cui lavorare per
assolutamente
noi.
Grazie davvero Fabrizio, ricordiamo ancora londadinico.it per tutte le informazioni, buon lavoro, partecipate il 25 ottobre la scadenza, quindi insomma mettetevi lì con la vostra penna o la vostra macchina fotografica. Ciao Fabrizio.
Grazie mille a voi, grazie mille.
Ciao Fabrizio.
Il traffico poi ancora qua con i Padri Eterni.
Padri Eterni.
Ti scrivo e tolitri, dendecasillabi, pensarti tutta quante quel che un uomo vuole, e a furia di desiderarti, di descrivere le parti del tuo corpo mai ridotto a uno scrittore. Son bella un rudere, la barba pizzica, questa camicia se ne andrebbe volentieri in tintoria da sola. Se potesse lo farei io, ma non posso, non adesso che ho da scrivere di te. Serve l'amore.
Matteo, c'è una frase che noi padri spesso ci giochiamo, quel è successo anche a me. Che è sempre una premessa strana, perché io me ne accorgo a volte mentre lo dici, cioè, aiuto, cioè, sto forzando, sto creando aspettative, sto dando un consiglio, perché poi tantissime volte questa frase è data con le migliori intenzioni, è detta con le migliori intenzioni.
Ma il problema, sai, è che a volte, secondo me, invece, spesso noi padri ci dimentichiamo che è successo anche a noi, e proprio da questa dimenticanza nascono molti fraintendimenti.
Una frase pesante, una frase ingombrante, è successo anche a me, è anche un titolo, ed è il titolo del nuovo libro per ragazzi di Giuseppe Culicchia, edito da Giunti Editore, in libreria tra pochi giorni, dal 21 ottobre, quindi se non erro da mercoledì. È successo anche a me. Diamo il benvenuto a Giuseppe Culicchia. Ciao Giuseppe, buona domenica, grazie per essere con noi.
Grazie a voi, buona domenica a voi e a tutti gli ascoltatori.
È una frase che hai più detto da padre o hai più sentito da figlio? Questo è successo anche a me.
Ah, guarda, è una dura lotta, capire. Non saprei dirti in percentuale. Diciamo che come tutti me la sono sentita dire e a mia volta poi, anche se non immaginavo che l'avrei fatto, l'ho ripetuta.
Succede
piuttosto spesso. Tu non immagini che rifarai le stesse cose o ridirai le stesse cose e poi invece ti capita.
Un padre e una figlia di 16 anni sono i protagonisti di questo libro, e il dialogo, la distanza, l'incontro, lo scoprirsi, il nascondersi, il silenzio, le parole, insomma ci sono veramente tantissimi elementi della nostra quotidianità da padri. Da dove è nata l'idea appunto di creare questo legame tra questo padre e questa figlia?
Ma un po' dalle cose che hai appena riassunto tu, tutto sommato, nel senso che nel momento in cui tu diventi a tua volta padre, ti rendi conto di tutta una serie di cose a cui non avevi mai fatto caso, no, a cui non avevi mai pensato, e quindi tutte le volte che tu adolescente ti sei rinchiuso in te stesso e hai preferito non confidarti con i genitori, tutte le volte che tu hai preferito fingere di star bene, oppure hai esibito la tua sofferenza senza però dire il motivo reale per cui stavi male, giusto per far capire, per far intuire ai tuoi genitori che c'era un dolore e però non avevi forse il coraggio di dire esattamente di che cosa si trattasse, oppure appunto siccome li avvertivi come adulti, come distanti dal tuo mondo, preferivi casomai confidarti con gli amici, con le amiche, e di sicuro non con loro.
Ma Giuseppe, guarda, una delle cose belle del tuo libro, no? Che contiene tanti temi, poi è molto bello il tono con cui l'hai raccontato, è proprio che questa distanza viene percorsa, viene accorciata, no? La sofferenza possiamo anticipare, insomma, non credo che svegliamo poi niente, che facciamo troppi spoiler, come si dice, ma la sofferenza amorosa di questa figlia lasciata dal fidanzato in maniera molto brusca si rispecchia nella sofferenza amorosa di un padre che sceglie di raccontare alla figlia la sua per cercare di consolarla. Quindi ecco che, come dire, un padre e una figlia diventano opportunità l'uno per l'altra, no? E questa è una cosa veramente bella e anche insolita in realtà. Prima dicevo in apertura a Federico, no, che quello è successo anche a me, a volte noi ce lo dimentichiamo. E perché noi adulti, noi padri, secondo te a volte tendiamo a sottovalutare quel tipo di sofferenza amorosa nei nostri figli, a rimuoverla quasi? Da cosa cerchiamo di difenderci?
Ma ci difendiamo dai nostri ricordi, forse, ci difendiamo da un vissuto che comunque è stato difficile, spesso infelice, e tutto sommato preferiamo relegare quella sofferenza passata a una sorta di così, un qualche cosa di minore, appunto di giovanile, e dunque inevitabilmente di meno importante, e non ci ricordiamo che invece all'epoca in cui noi eravamo sedicenni, diciassettenni e pativamo queste pene d'amore, e in realtà per noi erano tutto, era un qualche cosa di totalizzante, era un qualche cosa che ci faceva star male davvero, non ci faceva dormire, ci faceva provare momenti d'ansia nel momento in cui incrociavamo la persona di cui eravamo innamorati e che per qualche motivo non ci corrispondeva, oppure che ci aveva lasciato così bruscamente, come succede a Mara, la protagonista del racconto, senza un motivo così plausibile, oppure peggio, magari perché la persona di cui eravamo innamorati ci aveva semplicemente così, non dico usati, ma
illusi,
no? Perché poi c'è sempre il discorso dei piani differenti, dell'intensità diversa,
certo.
Quello che prova uno magari non corrisponde esattamente a quello che prova l'altro.
E Giuseppe, la protagonista ha qualche anno in più dei tuoi figli, così, insomma, ci sono un po' di paure proiettive che hai inserito in questo libro?
Ma diciamo che per il momento i miei sono ancora tranquillamente bambini e quindi così per il momento sono ancora al riparo da determinati meccanismi che potrebbero appunto rivelarsi poi fonte di sofferenza, come nella natura dell'adolescenza del resto, no? Credo che siano piuttosto rare le adolescenze davvero spensierate e davvero felici. No, per il momento sono ancora appunto due bambini e come molti al posto mio mi auguro che rimangano tali più lungo possibile, però sì, so bene che non manca molto, ecco.
Giuseppe, senti, dicevo prima, no, che il libro è molto bello soprattutto per il tono, no? Perché abbiamo questo padre e questa figlia che si trovano a confidarsi, parlano quasi come se avessero la stessa età, no? C'è un passaggio molto bello quando lo spieghi proprio nel libro, no? Paragoni la solitudine di questo padre che è stato ragazzo negli anni Ottanta alla solitudine di sua figlia oggi. C'è una differenza qualitativa fra queste due solitudini generazionali diverse, secondo te?
Ma intanto i due, è vero, si avvicinano all'inizio con un certo pudore, no? Perché comunque il padre sa perfettamente di muoversi in un territorio difficile, non vuole essere troppo invadente, vuole che questa possibilità di comunicazione avvenga nel migliore dei modi possibili, ha paura forse di sentirsi del non detto, ha paura di non venire di non riuscire ad avere quella confidenza a cui anela. E dopodiché le due solitudini sono diverse, forse per il fatto che credo, io ho l'impressione, non avendo ahimè 16 anni, ho l'impressione che per gli adolescenti di oggi il senso di solitudine sia forse ancora più grande rispetto a quello che provavamo noi, perché questa enorme facilità di comunicazione attraverso le nuove tecnologie, questo sentirsi
sempre connessi ma soli, no? È un po' questa.
Sì, cioè sapere di poter comunicare con chiunque in qualsiasi momento e poi magari non ottenere una risposta, non riuscire a raggiungere qualcuno che in teoria sarebbe facilmente raggiungibile. Questo credo che sia fonte di maggiori dolori anche,
sì,
no?
Sì, che assolutamente.
No. Ti consolavi dicendo vabbè, non lo trovate in casa, ho chiamato, il telefono rispondeva a vuoto oppure c'era la madre.
Adesso
è uscito dal gruppo ed è tutt'altra storia. Grazie davvero a Giuseppe Culicchia per essere stato con noi. È successo anche a me, Giunti Editore, dal 21 ottobre in libreria. Ciao Giuseppe, grazie, buona domenica. Tempo scaduto, è il momento dei titoli di coda. In assistenza oggi Laura Faggina, la parte tecnica, Pietro Lacorte e Danilo Di Tranni, che con noi ha scritto la puntata. Radio24.it, il nostro sito da dove poter poi scaricare il podcast. padreeterni@radio24.it invece se volete contattare la nostra redazione. Ciao Matteo, buona settimana.
Ciao Fede, buona settimana a te e coraggio.
Sì, l'appuntamento come sempre domenica prossima alle 11. Ciao.